Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi, domenica 18 gennaio del 2026. Vorrei iniziare subito con una notizia che riguarda la nostra comunità di zuppisti, in maniera tale che sia. Insomma, vi voglio dire in anticipo quello che sta succedendo, e cioè succede che Alessandro Sallusti, il mio amico Alessandro Sallusti, sarà da lunedì, da domani in poi, direttore di un nuovo sito che si chiama politicoquotidiano.it, come atlanticoquotidiano.it di Federico Punzi. Quindi Alessandro Sallusti sarà il direttore di tutta la parte politica del sito nicolaporro.it. Quindi tutta la politica del nostro sito, con i suoi video, i video diciamo di Sallusti ogni giorno, l'editoriale di Sallusti, insomma, da lunedì Sallusti in esclusiva per nicolaporro.it sarà il direttore di tutta la parte politica del nostro sito, e ci sarà da divertirsi, perché Alessandro è uno straordinario analista politico e comunque lo conoscete, ed è un liberale che farà soltanto del bene al nostro sito, che si sta ingrandendo. Abbiamo preso il podcast di Oara Porcelli, stiamo per aprire un podcast che vi annuncerò la settimana prossima di un'altra giornalista, e Sallusti sarà e metterà insieme a sistema tutto quanto la parte, diciamo, è fondamentale della politica, e lui avrà questo suo sito che si chiama politicoquotidiano.it, che troverete andando su politicoquotidiano.it nelle pagine di nicolaporro.it. Insomma, è un coordinamento tra noi due. Benvenuto a Sallusti da Bigeo, buongiorno gli zubbisti di Tondo Cadaldo, e poi qui che abbiamo Cecilia, Vagge, bravo Nicola e bravo Sallusti. Sallusti sarà straordinario. Bellissima notizia, grande Sallusti, Alessandra Calzolari, donazione, prossimo step ti allarghi la Groenlandia, sei un genio. Quindi arriva e benvenuto ad Alessandro Sallusti, e domani avremo i suoi primi interventi, e quindi da domani potrete iniziare ad andare su a trovare una politica, diciamo, intelligente sul nostro sito e coordinata, non che non lo fosse oggi, però insomma, come dice Ando Dani, grande Sallusti, ottimo acquisto. E poi qua, che bello, grande Sallusti, Elvis, sempre più grandi e sempre più liberi. Bravo, chi è che me lo scrive questo? Questo lo devo far vedere, devo far vederlo, perché proprio il concetto è. Eccolo qua, Antonio Petrella, sempre più grandi e sempre più liberi. Grazie a voi, ovviamente, che ci continuate a seguire con attenzione. Andiamo su notizie del giornale. Trump dice che metterà il 10% ai dazi a quelli che hanno portato dei militari in Groenlandia, cioè sono 8 paesi, tra cui Danimarca, Norvegia, Svezia, cioè paesi nordici, Francia e Germania, l'asse dell'Europa. Olanda e Finlandia, vabbè, per quello che contano, ma quello che conta sicuramente è il Regno Unito, che è uno, come sapete, dei soci più interessanti di Trump, e che si vede oggi peggiorare la situazione dei suoi dazi, che è migliore rispetto a quella europea, perché avrebbe mandato qualche militare in questa esercitazione. Devo dire che è un'escalation bruttissima, così come è assurda questa vicenda dei dazi che si inventa Fabio Gnocchi, super sticker, grazie. Oggi no, non sono sciare. Quindi quello che vi volevo dire è che ovviamente le tensioni internazionali sono sempre maggiori, e mi sembra che Maurizio Gasparri oggi da qualche parte dice: ridicola l'idea di mandare dei militari in Groenlandia, però altrettanta ridicola la risposta Donald Trump. Staremo a vedere nelle prossime settimane. C'è un pezzo molto interessante di Ezio Mauro, che ve lo devo leggere, sulla prima pagina della Repubblica, che dice: Kiev e Teheran dovrebbero essere le città simbolo per la sinistra, perché sono le città simbolo di democrazie che sono attaccate da autarchie. Kiev dai russi, da Putin, e Teheran, il popolo di Teheran, degli Ayatollah. E dice una cosa terribile Ezio Mauro, dopo aver frequentato i falsi miti del comunismo del Novecento, la sinistra si dovrebbe liberare dai falsi miti delle autarchie del 2020. E in realtà, dice Mauro, non il sottoscritto, una parte della sinistra non accetta l'Occidente e le sue regole. Dal punto di vista internazionale, l'accordo del Mercosur, visto che non piace al presidente della Confagricoltura, il mio amico Gianzanti, che dice che non sono state rispettate le loro richieste, se gli agricoltori italiani però pensassero più che all'agrivoltaico, ai pannelli sui loro campi, a fare produzioni diciamo che abbiano un mercato interessante. Se facessero le battaglie contro le leggi assurde sul caporalato che ha fatto il governo Renzi, se pensassero a essere più produttivi invece che a chiudersi, capirebbero che il Mercosur invece per il sistema paese è straordinario. È un mercato da 700 milioni di persone, il 20% del PIL mondiale è l'Unione dell'Europa, 27 paesi con Paraguay, Uruguay, Argentina e Brasile, e la progressiva eliminazione dei dazi tra questi due continenti vorrebbe dire un 91% di dazi in meno e 4 miliardi di dazi che la UE paga per esportare i suoi prodotti. Cioè chiudersi soltanto in un ambito, e poi soprattutto ci sono varie clausole di salvaguardia che questo governo, inizialmente contrario al Mercosur, ha preteso e ottenuto, invece di brindare, ovviamente le categorie si arrabbiano, li comprendo, però bisognerebbe guardare un po' più avanti. Molto interessante. A proposito di commenti, tutte le vicende di Nera. Sulle vicende di Nera, però, vi segnalo oggi Aldo Grasso che prende un po' in giro caso di Alessia Pifferi, condannata, il giudizio della sentenza con la condanna, in cui si dice che i processi mediatici sono finiti sul banco degli imputati perché i magistrati dicono: ragazzi, noi non ragioniamo con la piazza, noi ragioniamo con il diritto. Io condivido al 100% questa cosa. Se non che, proprio nel luogo in cui Grasso si complimenta con i magistrati dicendo che non devono seguire la piazza e devono ragionare col diritto, proprio in quello spazio, ieri Gramellini diceva una cosa che molti di voi forse non hanno compreso nel pieno della mia critica, e cioè diceva: ah, che schifo la possibilità che i coniugi Moretti, quelli di Cran, abbiano la cauzione. Punto primo, è prevista dall'ordinamento svizzero, giusto o sbagliato che sia. Punto secondo, non è ancora prevista la cauzione perché ci deve essere un tribunale, mentre lui ha fatto finta che la cauzione ci fosse già. Punto terzo, siccome loro non possono scappare, non possono muoversi dalla città, sono piantati, non si riesce a capire perché un innocente fino a prova contraria, e loro sono colpevolissimi secondo già tutte le prime immagini che si hanno e tutte, però ci vuole un processo per decidere qual è il grado della loro colpevolezza in un paese normale. Se no, sapete che facciamo, Gramellini e compagnia cantante? Spariamogli, andiamo da loro e spariamogli. Se io fossi il genitore di uno di quei ragazzini, gli sparerei. Ma la giustizia non è fatta così. La giustizia nei paesi civili non è che il genitore si vendica dell'abominio che hanno commesso questi signori, c'è un processo che deciderà quanto e dove verranno condannati. Poi si possono criticare, a differenza di quello che dice il procuratore Luganese, si possono sicuramente criticare i procedimenti, le sentenze, si può criticare i giudici, anzi noi ci nutriamo di questo, però mi viene da ridere come Grasso parla di processi mediatici e il giorno precedente il processo mediatico viene sublimato proprio in quella posizione da Gramellini. Fantastico. Nel frattempo, sullo studente ucciso, beh, c'è una cosa pazzesca che leggo oggi professoressa che gli insegnava, diceva: questo è un fondamentalista islamico, questo è uno che odiava gli ebrei, questo era un uomo che voleva usare la violenza, questo era un uomo che diceva delle cose terribili e le confidava. È evidente che poi confidare le cose a un professore non vuol dire ovviamente ammetterle, però stiamo parlando di un personaggio che soltanto oggi l'intervista al neuropsichiatra Stefano Vicari mi fa capire qual è il concetto. Le azioni non dipendono soltanto violente, non dipendono dal temperamento e dall'educazione ricevuta in famiglia. I disturbi mentali e la delinquenza non sono sempre connessi, anzi, se c'è una connessione che vogliamo trovare tra violenza, è tra violenza e utilizzo di sostanze psicoattive. Allora, togliamoci dalle balle tutte queste stronzate, era pazzo, era delinquente, eccetera. La sua educazione familiare e la sua educazione e il suo temperamento sono quelli che hanno portato a uccidere un suo compagno di scuola a 18 anni con un coltello di 20 centimetri, con una lama di 20 centimetri. I genitori di questo ragazzo dicono: no, ma era bravissimo, lavorava, non era violento, eccetera. Beh, insomma, devo dire la verità che i genitori hanno visto un film completamente diverso rispetto alla professoressa che lo educava, che diceva che invece che questo era uno violentissimo, è uno che aveva degli istinti omicidi, era un uomo che diceva che dovevano ammazzare sostanzialmente tutti gli ebrei dopo il 7 ottobre. Di questo stiamo parlando. E in questo quadro, in questo scenario, è fantastico l'intervista alla nuova paladina della sinistra, la Salis, non Ilaria, quella che voi guardate, bella, da centro sociale, quella pulitina, l'amichetta di Renzi, la Salis biondina che guida Genova, quella che si porta bene nei ristoranti, quella che conosce il bel mondo, no? Avete presente la Salis? Bene, la Salis oggi ci dice la seguente supercazzola: non si può banalizzare e cercare lo slogan o il decretino spot. È fondamentale mettere in campo delle politiche sociali e culturali che affrontino il fenomeno. Mettere in campo delle politiche sociali e culturali che affrontino il fenomeno. Che cazzo vuol dire? Io vorrei fare toc toc, Salis, mi spieghi che cazzo sono queste politiche sociali e culturali che affrontino il fenomeno nella sua complessità? Ma perché sempre queste supercazzole? Perché una che vuole fare il leader del Partito Democratico non ha il coraggio di dire, come invece i destri, sapete che c'è di nuovo? Se ti becco con un coltello, ti arresto? No, ti arresto? Ti arresto? È vietato usare il coltello. Tu non puoi prendere un coltello e minacciare. È come la pistola, è esattamente come la pistola, né più né meno. Sono pieni di coltelli in giro. Vogliamo fare qualche cosa? Vogliamo rendere i genitori responsabili dei loro figli? Vogliamo fare qualcosa o dobbiamo fare mettere in campo delle politiche sociali e culturali? Ma che cazzo vuol dire? Certo che ci vogliono delle politiche culturali e sociali, sapete qual è? E che Salis e Renzi, se avessero evitato di portare in Italia 1,5 milioni di islamici senza lavoro, clandestini, in questo paese, il territorio sarebbe più controllabile. Ma qualcuno può avere il coraggio di dire questa roba qua? Perché oggi trovi Renzi che pontifica il nuovo centrismo. Questi hanno fatto i danni che hanno fatto quelli che ci hanno indebitato sulla finanza. Questi ci hanno indebitato con la criminalità, facendo venire 1,5 milioni di... venite tutti qua, siamo a posto. Trentenni che scappano dalla guerra. Ma che cazzo scappano dalla guerra? Questi sono scappati da là per delinquere qua. È inutile che ci prendiamo per il culo, se non hanno lavoro, se non hanno cultura, se non hanno le nostre regole, che cazzo vuol dire mettere in campo delle politiche sociali e culturali? Sapete qual è la politica culturale e sociale che la Salis dovrebbe avere qua in testa? Non far entrare più uno che non ha lavoro, uno che non ha un qualche cosa da fare. Ma è così difficile dire una cosa, sei un fascista se dici una cosa di questo tipo? E lei invece che cosa ci spiega? Come facciamo a evitare che Abdullah ammazzi Mohamed? Potenziare l'educazione sesso-affettiva. Potenziare l'educazione sesso-affettiva. Cioè fargli capire al fondamentalista islamico che odia gli ebrei e che ha un comportamento diverso nei confronti delle donne, fargli capire che con 4-5 ore di educazione sesso-affettiva a scuola lui non accolterà più nessuno. Cazzo, che idea! Ma questa è un'idea geniale. Se la Salis, oltre che farsi qualche ristorante di Genova, fosse, non dico avesse vissuto in un posto normale, in una scuola normale, avesse vissuto una strada normale, avesse frequentato una metropolitana normale, se avesse visto, avrebbe capito che il problema, purtroppo, non me lo auguro io che questo sia la condanna della nostra vita, è anche di ordine pubblico, è anche di sicurezza, è anche di repressione, è anche di reati, non devono far schifo. Il problema qui non è, e in questo posso dare ragione, non alla Salis, ad alcune critiche liberali, ai decreti del governo, non è che se alzi la pena a 5 anni hai risolto i problemi, è ovvio, ma il problema è che devi avere la sicurezza e la certezza di quella pena. Cioè, anche qui, la destra, mentre la Salis ci parla delle supercazzola, le politiche sociali e culturali, dall'altra parte non è che voi fate il decreto, 5 anni abbiamo risolto il problema. No, non l'abbiamo risolto, basterebbero anche 6 mesi, ma le devi far rispettare. Se dici che gli togli la patente, gliela devi togliere. Se gli dici che gli fai 6 mesi, lo mandi ai servizi sociali. Cioè, fai qualche cosa, non le politiche sociali e culturali. Porca miseria. Nel frattempo si dimette uno dei membri dell'autorità della privacy, ha vinto come sempre Ranucci Report, si dimette e dice una cosa, questo grillino che si dimette: ragazzi, però qua avete esagerato, avete detto che io ho speso dei soldi con la carta di credito, ho invitato 5 membri delle autorità internazionali perché erano venuti a un convegno a Roma, avete detto che il problema era la card di volare, l'ho detto modestamente anch'io, ma che cazzo serve la card volare per entrare nelle lounge? Questo è il problema, la corruzione è per chi gli ha dato la card volare. fare. Peraltro lui dice, me l'hanno data molto prima che noi ci si occupasse della privacy di ITA. E qual era la questione della privacy? Che un dipendente aveva detto a ITA che erano state violate alcune sue prerogative. Ma di che stiamo parlando? Purtroppo. Questo è il paese, e Giuliano Della Frattina lo scrive, Della Frattina sul giornale lo scrive in maniera sacrosanta. Chi si ricorda le mani legate in ceppi di Tatarella? Tatarella non è l'uomo del Movimento Sociale, era un deputato, era uno che voleva fare correre per fare il parlamentare europeo di Forza Italia. Poco prima della sua corsa era già candidato. Manette! Foto delle manette, lo fotografano apposta perché gli fanno far vedere le manette. Prende 990 voti, ovviamente, l'europeo, perché non lo vota nessuno se non qualche santo. Manette, lo portano in manette e poi dopo 7 anni viene completamente assolto. Manette, ma la Sadis se le manette gliele mette Orban, rompiamo i coglioni, la facciamo diventare europarlamentare. Mentre in Italia i magistrati cosa fanno? Mettono in manette a beneficio dei fotografi un candidato alle europee che viene fottuto dal nostro moralismo. Ma insomma è una roba pazzesca. E il report fa un'indagine pazzesca su questo delinquente di Tattarella, eccetera. Assolto. Chi glielo ridà la sua vita politica? Chi gli ridà la sua dignità? Chi gli ridà tutte parole di cui ci riempiamo i coglioni? Chi gliela ridà? Nessuno. Incredibile. Manette, manette. Bene fa Giannino Della Frattina e devo dire che anche sul Libero c'è la foto di un giovane ragazzo attivista fantastico di Forza Italia che viene arrestato per una presunta corruzione, non perché ha ucciso qualcuno, una presunta corruzione dopo 7 anni completamente assolto. Chi se lo ricorda? Nessuno, lui e i suoi familiari. E Andrea Ruggeri che ne ha fatto una battaglia politica, l'unico coraggioso Andrea Ruggeri a fare una grande battaglia politica di questa cosa. Nel frattempo, fantastico, Belpietro che prende in castagna Repubblica perché celebra i suoi 50 anni, ma si dimentica di celebrare un grande fondatore, amico di Repubblica, che si chiama Giampaolo Pansa. E perché? Perché Pansa criticò tutta la religione dell'antifascismo e la resistenza. Beh, insomma, dice Belpietro, questi qua amanti dell'Unione Sovietica, come era Eugenio Scalfari, sono più sovietici dei sovietici. Di Renzi ho parlato, c'è poco da dire di Renzi, è imbarazzante la sua nuova centro riformista. Lui pensa che cambiando nome riesce a prendere più voti, ma non se lo caga nessuno l'aspirante Patek. Però, dice giustamente Gandola, è quel tentativo di cui parlava il presidente Noi della Verità di fare un'operazione di centristi per far fuori questo governo meloniano di fascisti. Ultima cosa che vi segnalo, veramente è molto divertente, è questo pezzo, il Sole 24 Ore, l'apertura, in cui mette insieme oro, argento e bitcoin. La capitalizzazione, cioè il valore di tutto l'oro, è 32 miliardi, dell'argento 5 miliardi, dei bitcoin 3 miliardi, che vuol dire che questi tre prodotti, che non danno rendimenti, perché l'oro devi solo sperare che aumenti di valore, ma ogni anno non ti stacca una cedola, quindi l'oro, l'argento e il bitcoin valgono 40 miliardi di capitalizzazione, la metà del valore di Wall Street. Poco, molto, giudicate voi, secondo me è moltissimo, perché le azioni di Wall Street, che sono, mi sembra, quante sono? 75, sono 5.000, valgono 75 mila miliardi. Quindi 40 mila miliardi questi qua e 75 mila miliardi quelli là. Ma i 75 mila miliardi esistono da sempre, come l'oro e l'argento per la verità, e danno un rendimento ogni anno. Quindi tu speri non solo che aumentino di valore, ma ogni anno ti danno un po' di reddito, mentre invece oro, argento e bitcoin non ti danno reddito, per farvi intendere quanto la gente oggi diffidi delle banche centrali e pensi, come pensava il grande inventore del bitcoin, che è necessario avere una specie di riserva del proprio risparmio, e il suo successo è relativo perché sono 3 miliardi rispetto ai 5 dell'argento, però per essere una cosa molto recente devo dire chapeau. Oro, argento e mirra, battuta ora di Maga Marx, e da lunedì Alessandro Sallusti, lo trovate sul sito nicolaporro.it, perché diventa direttore di Politico Quotidiano. Quindi non perdiamo tempo, ci vediamo oggi sul sito per tante altre informazioni di giornata, e ricordatevi che la miglior vendetta è vivere bene. Ciao, benvenuta così.